ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
L'enorme lucchetto di ferro che chiudeva le porte dell'armadio a muro era l'unico oggetto nella stanza su cui l'occhio si poteva posare senza farsi affliggere dalla miserabile mancanza di grazia delle forme e dalla povertà dei materiali. Invendibile in una normale transazione per via delle sue nobili proporzioni, era stato ceduto al professore per una somma irrisoria da un fornitore marittimo dell'est di Londra. La stanza era grande, pulita, decorosa e povera di quella povertà che suggerisce la rinuncia alla soddisfazione di qualsiasi bisogno umano, fatta eccezione per il semplice pane. Sulle pareti non c'era niente se non la carta, una vasta distesa di verde arsenico, sporca qua e là di macchie indelebili e di chiazze che assomigliavano a mappe scolorite di continenti deserti. A un tavolo d'abete vicino a una finestra era seduto il compagno Ossipon, che si teneva la testa fra le mani chiuse a pugno. Vestito di tutto punto con il suo unico completo di tessuto misto che mostrava la corda, il professore trascinava avanti e indietro sulle assi nude dell'impiantito un paio di pantofole incredibilmente sfondate, tenendo le mani sprofondate nelle tasche tesissime della giacca. Stava riferendo al suo robusto ospite della visita che aveva fatto di recente all'apostolo Michaelis. Il perfetto anarchico era persino un po' disteso. Della morte di Verloc lui non sapeva niente, naturalmente. I giornali nemmeno li guarda. Gli mettono troppa tristezza, dice, ma lasciamo perdere. Sono entrato nella villetta, non c'era anima viva. Mi sono dovuto sgolare prima che mi rispondesse. Pensavo che fosse ancora a letto a dormire della grossa, neanche per idea. Erano già 4 ore che scriveva il suo libro. Seduto nella sua gabbietta in mezzo a un mucchio di cartacce manoscritte. Vicino a lui sul tavolo c'era una carota cruda mezza mangiucchiata, la sua prima colazione. Attualmente vive di carote crude e di un po' di latte. «Che aspetto ha con questa dieta?» chiese il compagno Ossipon senza interesse. «Angelico. Ho raccolto una manciata di pagine da terra. La povertà del ragionamento è stupefacente, privo di logica. Non riesce a pensare in modo conseguente. Ma questo sarebbe il meno. Ha diviso la sua biografia in 3 parti, intitolate Fede, Speranza, Carità». Adesso sta elaborando l'idea di un mondo organizzato come un immenso ospedale accogliente, con giardini fioriti in cui i forti si dedicheranno a curare i deboli. Il professore fece una pausa. Te l'immagini la follia, Ossipon? I deboli! L'origine di tutti i mali che esistono sulla Terra! Continuò con la sua sicurezza, torva. Gli ho detto che io sognavo un mondo simile a un mattatoio, dove i deboli vengano presi in consegna per essere tutti sterminati. Capisci, Ossipon, l'origine di tutti i mali. Sono loro i nostri sinistri padroni, i deboli, i fiacchi, gli sciocchi, i codardi, i teneri di cuore, gli schiavi della mente. Loro hanno il potere, loro sono la massa, loro è il regno della terra. Sterminare, sterminare, questa è l'unica strada per il progresso, è l'unica davvero. Seguimi bene, Ossipon. Prima deve andarsene la gran massa dei deboli, poi quella dei relativamente forti, capisci? Prima i ciechi, poi i sordomuti, poi gli zoppi e poi gli storpi e così via. Ogni difetto, ogni vizio, ogni pregiudizio, ogni convenzione deve trovare la sua condanna. «E cosa rimarrà?» chiese Ossipon con voce soffocata. «Rimarrò io, se sarò forte abbastanza», affermò il piccolo professore giallognolo mentre le grandi orecchie sottili come membrane che sporgevano molto in fuori dai lati del suo fragile cranio si colorivano improvvisamente di rosso cupo. «Non ho sofferto abbastanza sotto l'oppressione dei deboli», continuò con forza. poi dando un colpetto alla tasca interna della giacca. «Eppure io sono la forza», continuò. «Ma il tempo, datemi tempo! Ah, quella massa, troppo stupida per provare pietà o paura! Qualche volta pensano che abbiano tutto dalla loro parte, tutto, persino la morte, la mia stessa arma!» «Andiamo a bere una birra al Sileno», disse il robusto Ossipon dopo un intervallo di silenzio pervaso dal rapido ciabattare delle pantofole ai piedi del perfetto anarchico. Quest'ultimo accettò. Era gioviale quel giorno, nel suo modo tutto particolare. Diede una pacca sulla spalla di Ossipon. «Una birra? E birra sia! Beviamo e stiamo allegri perché siamo forti e domani moriremo!» Si indaffarò attorno agli stivali e intanto chiacchierava nei suoi toni concisi e risoluti. «Che cosa ti succede, Ossipon? Sembri giù di corda e cerchi persino la mia compagnia. Ho sentito dire che ti si vede costantemente nei luoghi in cui gli uomini, davanti ai bicchieri pieni, dicono un mucchio di sciocchezze. Perché? Hai abbandonato la tua collezione di donne? Loro sono i deboli che nutrono i forti, eh?» Batté un piede per terra e raccolse l'altro stivale con i lacci, pesante, con la suola grossa, non lucidato, risuolato 100 volte. Il professore sorrise a se stesso malignamente. «Dimmi, Ossipon, uomo terribile, una delle tue vittime si è mai uccisa per te? O i tuoi trionfi finora sono incompleti, perché solo il sangue mette un sigillo alla grandezza? Il sangue, la morte, basta guardare la storia». «Che tu sia dannato», disse Ossipon senza girare la testa. «Perché? Lascia questa speranza ai deboli che con la loro teologia hanno inventato l'inferno per i forti. Ossipon, quel che provo per te è un amichevole disprezzo. Non saresti capace di ammazzare una mosca, tu». Ma in cima all'omnibus che li portava di gran carriera a festeggiare, il professore perse il suo buon umore. La contemplazione delle masse che gremivano i marciapiedi spegneva la sua sicurezza sotto un carico di dubbi e di disagio, di cui poteva liberarsi solo dopo un periodo di reclusione nella stanza, con il grande armadio chiuso da un enorme lucchetto. Thank you. E così, gli disse sopra la spalla il compagno Ossipon che sedeva nel posto dietro, e così Michaelis sogna un mondo trasformato in un bell'ospedale allegro. Proprio così, un immenso istituto di carità per la guarigione dei deboli, assentì sardonico il professore. È una sciocchezza, ammise Ossipon, non si guarisce la debolezza. Ma dopotutto Michaelis forse non ha tutti i torti. Tempo 200 anni i medici domineranno il mondo. La scienza regna già, regna nell'ombra forse, ma regna. E tutta la scienza finalmente culminerà nella scienza di guarire, non i deboli, ma i forti. L'umanità vuole vivere, vivere. L'umanità, asserì il professore con un lampo sicuro di sé dei suoi occhiali cerchiati di ferro, non sa quello che vuole. Ma tu sì, grugnì Ossipon. Hai appena reclamato che vuoi tempo, tempo. Beh, i medici te lo forniranno il tempo se farai il bravo. Ti dichiari uno dei forti perché ti porti in tasca roba sufficiente a mandare te e, diciamo, un'altra ventina di persone nell'eternità. Ma l'eternità è un buco maledetto. È il tempo che ti serve. Tu, se incontrassi un uomo che ti assicurasse 10 anni di tempo, lo chiameresti padrone. Il mio motto è nessun dio, nessun padrone, sentenziò il professore alzandosi per scendere dall'omnibus. Ossipon lo seguì. Aspetta di giacere orizzontale sulla schiena alla fine del tuo tempo, ribatté saltando giù dal predellino dietro a quell'altro, del tuo rachitico, meschino, spelacchiato pezzetto di tempo, continuò attraversando la strada e saltando il cordone del marciapiedi. Ossipon, penso che tu sia un venditore di fumo, disse il professore aprendo con aria da padrone le porte del rinomato Sileno. E dopo che si furono sistemati a un tavolino, sviluppò ulteriormente questo grazioso pensiero. Non sei neanche un medico, ma sei divertente. La tua idea di un'umanità che in tutto l'universo, da un polo all'altro, tira fuori la lingua per prendere una pillola per ordine di qualche solenne buffone è degna di un profeta. La profezia, ma che senso ha pensare a quel che sarà? Alzò il bicchiere. Alla distruzione di ciò che è, disse con calma. Bevve e ricadde nel suo modo particolarmente non comunicativo di stare in silenzio. Il pensiero di un'umanità altrettanto numerosa delle distese di sabbia in riva al mare, altrettanto indistruttibile e altrettanto difficile da maneggiare, lo opprimeva. Il rumore delle bombe che esplodono si perdeva in quell'immensità di granelli passivi senza eco. L'affare Verloc, per esempio, chi ci pensava più ormai? Come improvvisamente costretto da qualche forza misteriosa, Ossipon tirò fuori dalla tasca un giornale ripiegato molte volte. A quel fruscio il professore alzò la testa. «Cos'è quel giornale? Cosa dice di speciale?» chiese. Ossipon sussultò come un sonnambulo spaventato. «Niente, niente di niente. È di 10 giorni fa. Me lo devo essere dimenticato in tasca, immagino». Ma non buttò via quella cosa vecchia. Prima di rimettersela in tasca lanciò di nascosto una rapida occhiata alle ultime righe di un trafiletto. Dicevano così: «Un impenetrabile mistero sembra destinato a incombere per sempre su questo atto di follia o di disperazione».
Thank you.
parole finali di un articolo intitolato «Passeggera suicida sul traghetto della Manica», il compagno Ossipon aveva dimestichezza con le bellezze di quello stile giornalistico. Un impenetrabile mistero sembra destinato a incombere per sempre. Sapeva ogni parola a memoria. Un impenetrabile mistero. E il robusto anarchico, abbassata la testa sul petto, si perse in una lunga fantasticheria. Quella cosa lo minacciava fin nei recessi più intimi della sua esistenza. Non era più in grado di affrontare l'incontro con le sue molteplici conquiste, quelle che corteggiava sulle panchine dei Kensington Gardens e quelle che incontrava vicino alle cancellate della zona, per il terrore di mettersi a parlare con loro di un impenetrabile mistero. Cominciava a temere scientificamente la follia che lo aspettava al varco fra quelle righe. A incombere per sempre su era un'ossessione, una tortura. Ultimamente aveva mancato parecchi di quegli appuntamenti, la cui nota dominante era in genere una fiducia illimitata nel linguaggio del sentimento e della tenerezza maschile. La fiduciosa disponibilità di varie categorie di donne soddisfaceva i bisogni del suo amor proprio e gli metteva in mano qualche mezzo materiale. Ne aveva bisogno per vivere, era lì, a sua disposizione. Ma se non poteva più servirsene, correva il rischio di ridurre alla fame i suoi ideali e il suo corpo. Questo atto di follia o di disperazione. Tutta l'umanità sarebbe sicuramente rimasto per sempre un impenetrabile mistero, ma questo che importanza aveva se solo lui, fra tutti gli uomini, non fosse mai riuscito a liberarsi di quello che sapeva maledettamente bene? E quel che sapeva il compagno Ossipon era preciso quanto quello che il giornalista era riuscito a mettere insieme fino alla soglia del mistero destinato a incombere per sempre. Il compagno Ossipon era ben informato. Sapeva che cosa aveva visto l'addetto alla passerella del traghetto. Una signora con un vestito nero e un velo nero a mezzanotte vagava di fianco alla nave sul molo. «Deve prendere il battello, signora», le aveva chiesto per incoraggiarla. «Da questa parte». Sembrava che lei non sapesse cosa fare. L'aveva aiutata a salire a bordo. Sembrava molto debole. E sapeva anche cosa aveva visto la cameriera di bordo. Una signora in nero con un volto bianco, in piedi, al centro della cabina vuota delle signore. La cameriera l'aveva invitata a stendersi lì per riposare. Sembrava che la signora non avesse nessuna voglia di parlare e che fosse preda di un terribile tormento. La cosa successiva che sapeva la cameriera era che la signora se n'era andata dalla cabina. Aveva gli occhi aperti, ma non rispondeva a una parola di quello che le veniva detto. Sembrava che stesse molto male. La cameriera era andata a cercare il capo cameriere e quei due lì, in piedi, accanto alla sdraio col tendalino, si erano consultati su quella loro straordinaria e tragica passeggera. Parlavano in sussurri udibili, tanto sembrava che lei non fosse in grado di sentire, di Saint-Malo e del console di lì, di mettersi in comunicazione con la famiglia di lei in Inghilterra. Poi si erano allontanati per disporre il modo di portarla sotto coperta, perché da quello che potevano vedere del suo volto sembrava che stesse morendo. Ma il compagno Ossipon sapeva che dietro quella maschera bianca di disperazione c'era in lotta contro il terrore e la disperazione un vigore di vitalità, un amore per la vita che poteva resistere all'angoscia furiosa che porta all'assassinio e alla paura, alla cieca, folle paura della forca. Lui lo sapeva, ma la cameriera e il capo cameriere non sapevano niente, tranne che, dopo meno di 5 minuti, quando erano tornati a prenderla, la signora in nero non era più sulla sdraio col tendalino. non c'era da nessuna parte, se n'era andata. Erano le 5 della mattina e non era stato neanche un incidente. Un'ora dopo, un uomo dell'equipaggio aveva trovato abbandonato sulla sdraio un anello nuziale. Era rimasto attaccato al legno in una chiazza di umidità e il suo luccichio aveva attirato gli occhi del marinaio. C'era una data, 24 giugno 1879, incisa nell'interno. Un impenetrabile mistero è destinato a incombere per sempre. E il compagno Ossipon alzò la testa chinata, apollinea nella solarità del suo cespuglio di capelli, amata da tante umili donne delle isole britanniche. Il professore intanto era diventato irrequieto. Si alzò. «Rimani», disse Ossipon in fretta, «dimmi cosa sai tu della follia e della disperazione?» Il professore si passò la punta della lingua sulle labbra secche e sottili e disse in tono dottorale, «cose simili non esistono. Tutta la passione è morta ormai. Il mondo è mediocre, fiacco, senza forza. E la follia e la disperazione sono una forza. E la forza è un crimine agli occhi dei buffoni, dei deboli e degli sciocchi che detengono il potere. Tu sei mediocre. Verloc, di cui la polizia è riuscita a coprire così bene il caso, era mediocre. E la polizia lo ha assassinato. Era mediocre. Tutti sono mediocri. Follia e disperazione, dammele come leva e ti solleverò il mondo. Ossipon, hai il mio cordiale disprezzo. Tu sei incapace persino di concepire quello che il grasso borghese chiamerebbe un crimine. Non hai la forza». Fece una pausa, sorridendo sardonico sotto il rabbioso sfavillio delle sue lenti spesse. «E lascia che ti dica che la piccola eredità di cui si dice tu sia venuto in possesso non ti ha aguzzato l'ingegno. Stai seduto davanti alla tua birra come un fantoccio. Arrivederci». «La vuoi tu?» disse Ossipon guardando in su con un sorriso da idiota. «Volere cosa? L'eredità tutta quanta?» L'incorruttibile professore si limitò a sorridere. I vestiti quasi gli cadevano di dosso, gli stivali sformati dalle riparazioni, pesanti come il piombo, lasciavano entrare l'acqua a ogni passo. Disse, «ti manderò al più presto un conticino per certi prodotti chimici che ordinerò domani. Mi servono assolutamente. Intesi, eh?» Ossipon abbassò la testa, lentamente. Era solo. Un impenetrabile mistero. Sospeso nell'aria davanti a lui, gli sembrava di vedere il proprio cervello che pulsava al ritmo di un impenetrabile mistero. Un cervello chiaramente malato. Questo atto di follia o di disperazione. Il piano meccanico vicino alla porta suonò senza ritegno un valzer fino all'ultima nota. Poi divenne silenzioso tutto a un tratto, come se si fosse seccato. Il compagno Ossipon, soprannominato il dottore, uscì dalla birreria del Sileno. Sulla porta esitò, ammiccando alla luce di un sole non troppo splendente, e il giornale con il resoconto del suicidio di una signora era ancora nella sua tasca. Il suo cuore batteva contro quel resoconto. Il suicidio di una signora, questo atto di follia o di disperazione. Si avviò per la strada senza guardare dove metteva i piedi e andava in una direzione che non lo avrebbe portato al luogo di un appuntamento con un'altra signora. Una non più giovane istitutrice di un asilo d'infanzia che riponeva tutta la sua fiducia in una testa apollinea dai ricci d'ambrosia. Stava allontanandosi. Non poteva più affrontare una donna. Era la rovina. Non riusciva più a pensare, a lavorare, a dormire, neanche a mangiare. Ma aveva incominciato a bere, con piacere, con attesa, con speranza. Era la rovina. La sua carriera di rivoluzionario, sorretta dal sentimento e dalla fiducia di molte donne, era minacciata da un mistero impenetrabile, il mistero di un cervello umano che pulsava disordinatamente al ritmo del gergo dei giornali. Incomberà per sempre su questo atto. Stava cadendo sempre più in basso, di follia o di disperazione. «Sono malato grave», borbottò a se stesso con introspezione scientifica. La sua forma robusta, con in tasca i soldi del servizio segreto di un'ambasciata, ereditati dal signor Verloc, stava già marciando nel fango dei canaletti di scolo, come se si allenasse al compito che lo attendeva in un inevitabile futuro. Abbassava già le ampie spalle, la testa con i ricci d'ambrosia, come se fosse pronto a ricevere il giogo di cuoio dei cartelloni pubblicitari dell'uomo sandwich. Come in quell'altra notte, più di una settimana prima, il compagno Ossipon camminava senza guardare dove metteva i piedi, senza sentire stanchezza, senza provare niente, senza vedere niente, senza udire un suono, un impenetrabile mistero. Se ne andava, inosservato, questo atto di follia o di disperazione. E anche l'incorruttibile professore camminava, distogliendo gli occhi dall'odiosa moltitudine umana. Lui non aveva futuro, lo sdegnava. Lui era una forza. I suoi pensieri accarezzavano immagini di rovina e di distruzione. Camminava, fragile, insignificante, scalcinato, tapino e terribile, nella semplicità della sua idea che chiamava la follia e la disperazione a rigenerare il mondo. Nessuno lo guardava. Passava, insospettato e portatore di morte, come la peste, nella strada piena di esseri umani.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.